Or dunque, oracolo del Signore, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione. Offerte libagione per il Signore vostro Dio, suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra, radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti, esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, i ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo, e non esporre la tua eredità all'udibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo. Parola di Dio.
Da lettera di San Paolo ai Corinti, capitolo 5, versetto 20, fino al capitolo 6, versetto 2. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo, in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non raccogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice, infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il momento della salvezza. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 6, versetti 1, 6 e 16, 18. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà.
Parola del Signore.
Anche in questa Eucaristia iniziale della Quaresima, seguiamo questa indicazione. La lettura presa dalla seconda Corinzi è concentrata su una parola centrale, riconciliazione. Per apprezzare l'importanza di questa esortazione dell'Apostolo, dobbiamo riascoltare il testo, magari un po' prima, anche qualche riga prima, dove l'Apostolo parla a un certo punto dell'amore del Cristo che sostiene il suo ministero, soprattutto sostiene la sua fiducia, la sua speranza e la sua fiducia nell'opera di Dio nel cuore degli uomini, nel suo ministero. Si richiama all'amore del Cristo, cioè a quello che Gesù ha fatto dando la vita per sé, per dire che appunto da quel punto in poi c'è una nuova possibilità, c'è una novità di vita. E se uno è in Cristo è una nuova creatura, cioè può vivere in un altro modo. E l'altro modo lo esplicita dicendo che non vive più per se stesso, ma come ha fatto Gesù, per gli altri. Non per sé, ma per Dio e per gli altri. Mi pare questa la novità che sottolinea l'Apostolo, aperta dall'esempio di Gesù e dal dono che viene da Gesù. Io almeno lo intenderei così. E perciò poi aggiunge l'esortazione che oggi abbiamo ascoltato. Tutto questo, dice, però viene da Dio, cioè per comprendere e apprezzare il significato dell'opera di Gesù bisogna parlare di Dio, bisogna vedere quest'opera che è essenzialmente la sua morte in croce come l'opera di Dio. E difatti l'Apostolo così interpreta: era Dio che riconciliava a sé il mondo mediante Gesù, mediante il sacrificio di Gesù, era Dio che riconciliava a sé il mondo. Per aggiungere che Dio non ha fatto solo questo, ma l'opera di Dio è da un lato quella fondamentale di riconciliazione del mondo a se stesso mediante la croce, ma nello stesso tempo il dono, l'incarico dato agli apostoli, dato a Paolo, di portare questa riconciliazione. Era Dio che riconciliava a sé il mondo in Cristo e affidava a noi la parola della riconciliazione, l'unica opera di Dio. Insomma, io ho finito la mia sottolineatura. Mi pare che l'Apostolo dica tutto questo soprattutto per far capire il significato così importante, così profondo della riconciliazione. Qui c'è il problema della riconciliazione fra la comunità e l'Apostolo, ma esorta a questo dal momento che Paolo ritiene, lo dice nella lettera, che tutti siamo collaboratori di Dio, tutti, non solo l'Apostolo, ma tutti coloro che sono in Cristo sono suoi collaboratori, devono collaborare con l'opera di Dio. E dal momento che l'opera di Dio è un'opera di riconciliazione rispetto al mondo, è evidente che coloro che sono collaboratori dell'opera di Dio devono essere riconciliati loro anzitutto. E mi pare che questo sia l'argomento che l'Apostolo sottolinea per mostrare come la riconciliazione, ogni gesto di riconciliazione, ha un valore così grande proprio perché fa parte della collaborazione con l'opera di Dio.